Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, l'informazione regionale di Controradio. Quest'oggi partiamo da Prato, il giorno dopo la protesta contro lo sfruttamento sul lavoro. I 30 cittadini cinesi che aggrediscono i manifestanti, picchiano anche dei poliziotti durante un sit-in pacifico organizzato dal sindacato Sud Cobas per denunciare le condizioni di sfruttamento sul lavoro. Uno scontro violento, per la verità l'ennesimo, con queste modalità che questa volta però, come dicevamo, hanno coinvolto anche forze di polizia. Il giorno dopo, oggi, che succede a Prato? Lo chiediamo in diretta al nostro Giorgio Bernardini. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno Raffaele. Le cose non cambiano molto. Stamattina è stata convocata una conferenza stampa proprio da Sud Cobas, nello stesso posto, davanti ai cancelli di Euroingro, che si trova nel macrolotto 1, questa grande zona sud di Prato dove ci sono migliaia e migliaia di aziende del fast fashion guidate soprattutto da imprenditori cinesi. E dico cinesi perché la prima richiesta che hanno fatto in questa conferenza stampa proprio in Sud Cobas è stata quella di non etnicizzare, come loro insomma dicono giustamente, la lotta. Cioè dicono: questa è una battaglia che combattono gli sfruttati contro gli sfruttatori, e se la stampa, se noi tutti insieme diciamo che si parla di cinesi contro pakistani, si fa un torto non tanto alla nazionalità quanto alla possibilità di persone che vengono sfruttate, ed essendo per esempio cinesi, di poter compiere il loro percorso di ribellione. Ecco, questa è più o meno la dimostranza che hanno fatto in conferenza stampa. Ti dicevo, Raffaele, che non è cambiato molto, perché appena arrivati alle 10 del mattino abbiamo assistito immediatamente a un'altra scena di violenza, con il picchetto Sud Cobas, diciamo così, in procinto di essere montato per la conferenza stampa, e con un'auto guidata da un imprenditore, sì, un imprenditore cinese in questo caso, che praticamente usciva e cercava di forzare questo blocco. Ci sono stati momenti di grande tensione nuovamente. Durante questa conferenza stampa sono stati, diciamo così, elencati altri dati importanti, e è stato anche toccato un tema, quello forse più che più incuriosisce, che è questo messaggio in WeChat, il appunto social e applicazione di messaggistica cinese, nel quale circolava ieri appunto una sorta di esortazione al consolato cinese, diciamo, a fare pressione affinché questi picchetti queste lotte dei Sud Cobas vengano meno. Ebbene, è stato oggetto di discussione. In realtà si tratta di un manipolo di persone. In realtà in passato anche c'erano stati tentativi come questi. Alcuni che conosceranno la storia di Prato recente ricorderanno il Cervo Bianco, una situazione dei cinesi. Insomma, c'è sempre questo tentativo di coinvolgere il consolato, e naturalmente Sud Cobas hanno immediatamente detto che, insomma, non si può chiedere alle istituzioni di legalizzare lo sfruttamento. A te, Raffaele, se hai domande.
Grazie al nostro Giorgio Bernardini. Andiamo adesso invece da Domenico Guarino, andiamo a Siena, perché è tutto pronto per la NewCo, che gestirà la valorizzazione e lo sviluppo degli immobili della Beco, con particolare attenzione al sito di Viale Toselli, nonché la promozione di nuove attività industriali. Ieri intanto incontro al Ministero per fare il punto sull'avvertenza alla luce della chiusura definitiva degli impianti prevista tra pochissimo, tra 10 giorni, per il 28 novembre. Allora, da Siena, linea in diretta al nostro Domenico Guarino.
Sì, Raffaele, la nuova società, i cui scopi sono appunto quelli che hai elencato, verrà costituita tra Palazzo Pubblico con il 20% del capitale Invitalia, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si chiamerà Sviluppo Industriale Siena SRL, avrà sede legale a Roma e una durata fino al 31 dicembre 2050, ma con la possibilità di proroga oppure, viene detto, di scioglimento anticipato. L'amministratore unico sarà Domenico Tudini, affiancato da una CDA fino a 5 membri. Prima della firma ci sarà poi il voto nel Consiglio Comunale, previsto il 27 novembre, cioè il giorno prima della cessazione delle attività nel sito di Beco. Le priorità in termini di riqualificazione del sito sono la bonifica dell'amianto e il rifacimento del tetto. Una volta svuotato lo stabilimento, un'operazione che richiederà alcuni mesi, partiranno poi i lavori probabilmente in primavera. Nel frattempo, dal 1 gennaio, i lavoratori entreranno in cassa integrazione a 0 ore come previsto, e inizieranno il percorso di formazione garantito da fondi regionali. Ieri nuova riunione al tavolo ministeriale alla presenza del sottosegretario Fausta Bergamotto, del sindaco di Siena Nicoletta Fabio e della presidente della provincia Agnese Carletti, con la partecipazione dei manager della multinazionale turca, oltre ovviamente ai sindacati nazionali e a quelli territoriali. È emerso che sarebbero 3 i possibili investitori pronti a impegnarsi per il rilancio industriale del sito di Siena. Massimo Riserbo sull'identità e i settori produttivi dei 3 investitori che l'advisor Cernet ha selezionato tra 192 aziende, e dopo 11 accordi di riservatezza firmati, 7 visite allo stabilimento e addirittura un tour virtuale. I sindacati hanno ribadito da parte loro alla multinazionale la necessità di una maggiore condivisione, hanno chiesto di fare presto. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Adesso ci spostiamo invece siamo partiti da Prato, siamo passati da Siena, adesso torniamo a Firenze, perché stamattina davanti alla prefettura di Firenze c'è stato un presidio flash mob dell'Alleanza per l'Abitare, per il diritto alla casa, promosso proprio per denunciare l'aggravarsi dell'emergenza abitativa. C'era per noi la nostra Sandra Salvato. Sandra, buongiorno.
Buongiorno a te Raffaele. Sì, una tenda, un microfono, uno striscione, bandiere alzate della filea CGIL, di Udo, l'Unione degli Universitari, e poi rappresentanti del terzo settore, residenti, studenti, fuorisede, inquilini. Sono circa una quarantina i volti delle forze che compongono Alleanza per l'Abitare, che dalle 10 di stamani sono stati in presidio davanti alla prefettura. L'esasperazione ha toccato il fondo, l'unica casa a cui si può aspirare a questo punto è proprio una tenda, dunque nessun tetto garantito sulla testa, dicono a chiare lettere i manifestanti. Un'emergenza, quella abitativa, che questa finanziaria non risolve, mentre l'unico interesse del governo sembra essere velocizzare gli sfratti. Sempre più persone infatti rischiano di finire in strada tra speculazione immobiliare e affitti brevi. Per inciso, a Firenze abbiamo 8.000 case popolari e 16.000 affitti brevi. Sono sempre di più i cittadini, tra cui moltissimi anziani, che non sanno più come avere garantito un diritto che tutti qui vorrebbero di livello costituzionale. La Camera del Lavoro della CGIL offre la cornice di questo fenomeno. Ogni giorno allo sportello decine di persone, lavoratori, vengono a chiedere del contributo affitti o di un bando per una casa popolare. Ci sono poi nuclei familiari anche con 2 redditi che non riescono più a far fronte al caro affitti, complice il diminuito potere d'acquisto. La questione riguarda un perimetro urbano ampio, investe tutta la città metropolitana. Sono 3 anni, ripete chi manifesta, che il governo non fornisce risposte sul piano casa. Un refrain già sentito anche di recente, ne abbiamo parlato dai nostri microfoni giusto qualche giorno fa, quando la sindaca Funaro, delegata ANCI per la casa, è intervenuta sul disagio abitativo. Nonostante un confronto proficuo con Palazzo Vecchio, sottolinea la CGIL che in assenza di risorse nazionali per riuscire a ristrutturare le case popolari e assegnarle alle persone ha stanziato comunque 20 milioni di euro, ebbene questo non basta. I comuni spiegano non possono essere lasciati da soli per risolvere la questione, la battaglia è da farsi a livello nazionale. Alle 11.30 circa alcuni delegati di Alleanza per l'Abitare sono saliti dalla prefetta Ferrandino per presentarle un documento con delle proposte per chiederle di farsi portavoce col governo di queste istanze. È tutto, a te la linea.
Grazie a Sandra Salvato. Torniamo a Prato. Dopo un'assenza di oltre 10 anni, il Partito Democratico riapre il circolo del soccorso a Prato, un ritorno in quella che un tempo era la sede con il maggior numero di iscritti DEM in tutta la provincia. Sabato l'inaugurazione, Giorgio Bernardini ha raccolto il commento di Mustafa Dieng, responsabile della comunità senegalese di Prato.
E noi siamo venuti qua a assistere a questa apertura. Per me è importante perché la vita dei partiti vicino ai cittadini, soprattutto in quartiere come Chiesto di Soccorso, è una cosa fondamentale. Per essere vicino alla gente, per far interessare alla gente alla vita politica, alla vita sociale del carcere, anche alla vita in generale a Prato, perché nel bene e nel male è la politica che gestisce la città. Dunque se la città su questo punto di vista qua proprio a Soccorso abbiamo un punto di riferimento qua per un partito, sarà sempre una cosa buona e interessante per poter anche coinvolgere più cittadini possibile per l'interesse della comunità, per l'interesse del carcere.
Quanti anni sono che sei a Prato?
Io da 25 anni che sono in Italia, da 25 anni che sono a Prato, dunque sono sempre stato qua.
Un quarto di secolo a Prato.
Un bel pezzo della mia vita, dunque diciamo qua a Prato sono stato accolto, una città per me accogliente, una città aperta una città che mi ha dato tante possibilità. Non vuol dire che non sono problemi, ma i suoi problemi sono, ci saranno sempre, ma ci sono sempre anche problemi. Ci sono persone anche che sono disposte a aiutare, anche a affiancarti dei tuoi problemi. La convivenza è sempre complicata, soprattutto per quello che rimane questo periodo, perché questo periodo, diciamolo in generale, non solo a Prato, ma a tutto il mondo, è in una situazione di intolleranza, di diffidenza e di tante altre cose. Dunque, questo fa sì che Prato anche non una sessione tra tutte le problematiche che stiamo vivendo nel mondo.
E chiudiamo con Firenze, torniamo a parlare delle luminarie di Natale, via Tornabuoni, insomma il salotto buono della città illumina il Natale, ma lo fa con un grande shopping bag promozionale, una borsa di luminarie alta 7 metri, 12.000 luci a LED, il quadrilatero del lusso ha dunque acceso le luminarie per primo in città con l'icona dell'acquisto, una busta dello shopping che campeggia a favore di selfie. Non poteva essere altrimenti, nella via dello shopping per antonomasia, oppure proprio lì si poteva dare un messaggio ed un augurio del valore della sostanza diversa per una città che sta ripensando la sua gestione del turismo e dello spopolamento. Chiara Brilli ne ha parlato con Chiara Dino, giornalista del Corriere Fiorentino.
Molto impattante e soprattutto mi pare piuttosto sconveniente e fuori luogo, inadatta, nel senso che credo che Firenze abbia già un grande seguito, una grande quantità di turisti, e che questa questo tipo di illuminazione vocata a veicolare, vende un'immagine di Firenze, si immagina, anzi l'auspicio è che vengano fatti dei selfie e postati sui social. Ecco, io penso che Firenze non abbia più bisogno di rendere l'immagine di una città appunto vocata al vendersi.
Credi ci sia stato, diciamo, un incidente di comunicazione, un non coordinamento, una non incidenza sufficiente, voglio dire, di un'amministrazione che attraverso anche, no, le luci del Natale, seppur coordinate da associazioni di categoria, possa dare dei messaggi? Pensiamo a grandi città d'Italia dove, insomma, Torino, ma non solo, Salerno, le luci d'artista hanno fatto da padrona, cercando, insomma, una chiave di lettura anche culturale di questo aspetto.
Io credo che non ci sia stato un coordinamento, però come dici tu è un peccato, perché il lavoro delle luci d'artista è un lavoro che si fa da tanti anni in tante città d'Italia e che dice delle cose, mentre qui c'è soltanto il vendere un'immagine. Firenze ha già una rendita di posizione, come tu dicevi, notevolissima, quindi si può anche permettere il lusso di essere capofila di un nuovo modo di raccontare una comunità e di riappropriarsi di un'immagine che è identitaria, che è poi quella che tutti cercano.
In chiusura la previsione del tempo: per domani il cielo sulla Toscana è previsto sereno o poco nuvoloso, con deboli nevicate oltre i 1200 metri sull'Appennino settentrionale. Venti deboli, mari poco mossi, temperature in deciso calo le minime, con locali gelate mattutine nelle valli più interne, stazionarie le massime. Un minuto alle 13, tra poco arriva il City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Restate con noi, buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.